Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, un calorosissimo saluto, un grosso bentornati al nostro ascolto. Siamo nella sezione dell'Epistola ai Corinzi che riguarda i doni spirituali e il loro esercizio. I doni sono stati dati per mantenere una unità nella diversità. Ogni membro ha un dono, abbiamo detto, e tutti devono funzionare insieme per il bene del corpo. Siamo messi nel corpo di Cristo dallo Spirito Santo e lì siamo per esercitare un dono. Nel primo versetto di Prima Corinti, capitolo 14, l'Apostolo, l'autore Paolo, ci dice che il dono di profezia è superiore a quello delle lingue. Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Dovremmo desiderare i doni spirituali e non sarebbe normale per un cristiano non farlo, ma la profezia è da preferirsi. Profetizzare. Cosa vuol dire? È portare la parola di Dio semplicemente e con intelligenza. Paolo fa una distinzione fra i doni dello Spirito e i frutti dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, eccetera, eccetera, che sono più importanti dei doni dello Spirito, nel senso che dovrebbero essere presenti in modo spontaneo, così come un albero produce spontaneamente il suo frutto. Penso che tutti vorremmo vedere più frutti dello Spirito nella nostra vita e nella vita dei credenti intorno a noi. Vorremmo certamente vedere più amore, questa è la cosa essenziale, ed è un frutto dello Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo di Dio può produrre frutti nella nostra vita. Paolo sta cercando di distogliere i Corinzi dalla loro fissazione per le lingue. Nel capitolo precedente ha detto loro che le lingue cesseranno di essere. Non abbiamo un resoconto storico del fatto che Paolo parlasse o predicasse in lingue, anche se sappiamo che aveva questo dono, perché nel versetto 18 ci dice «Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi». Non sempre le lingue di cui si parla sono qualcosa di mistico o estatico. A volte sono lingue straniere. Nel giorno della Pentecoste, ad esempio, gli apostoli parlarono delle lingue straniere, oppure fu un miracolo legato alle orecchie di chi ascoltava, in quanto è detto che ogni uomo poté ascoltare il Vangelo nella sua lingua madre. Vedremo in questo capitolo che Paolo enfatizza tre doni, la profezia, le lingue e l'interpretazione delle lingue, e come inizia a paragonare in termini pratici di utilità il dono di profezia con il dono di lingua e di interpretazione delle lingue stesse. Leggiamo ora i versetti dal 2 al 4, dal capitolo 14. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione, di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Le lingue sono menzionate pochissime volte nella Bibbia e sempre in riferimento alla inaugurazione del periodo della grazia. Si parlò in lingue il giorno della Pentecoste, quando il Vangelo fu portato alla nazione di Israele. Si parlava in lingue nella casa di Cornelio, quando il Vangelo fu portato ai gentili, ossia ai non giudei. Si parlava in lingue ad Efeso, quando il Vangelo venne portato alle estremità della terra. E questi sono i tre casi in cui si parlava in lingue. Paolo enfatizza il dono di profezia. Chiede ai Corinzi di concentrarsi a portare la parola di Dio che è per edificare, per dare un conforto, per esortare. Le lingue, quando vengono esercitate da un individuo, sono un dono che porta all'edificazione personale, ma la profezia invece o l'insegnamento sono per l'edificazione della Chiesa. Paolo continua la sua esposizione portando anche un esempio pratico. Leggiamo il brano che va dal versetto 5 al 16, sempre al capitolo 14 di Prima Corinzi. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione, o qualche conoscenza, o qualche profezia, o qualche insegnamento? Perfino le cose inanimate che danno suono, come il flauto, la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento. Ci sono nel mondo non so quante specie di linguaggi e nessun linguaggio è senza significato. Se quindi non comprendo il significato del linguaggio, sarò uno straniero per chi parla. E chi parla sarà uno straniero per me. Così anche voi, poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò, chi parla in altra lingua, preghi di poter interpretare, poiché se prego in altra lingua, prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire Amen alla tua preghiera di ringraziamento, visto che non sa quello che tu dici? Profetizzare significa portare la parola di Dio. La cosa importante non è un incontro in cui si parla in lingue, ma uno studio biblico. Nessuno dovrebbe parlare in lingue se non c'è chi interpreta, così che gli altri possano imparare. Ci sono molte lingue nel mondo. Non ci può essere comunicazione tra due persone che non parlano la stessa lingua. Se uno parla una lingua che nessuno nella Chiesa può comprendere, come può questo edificare i componenti della Chiesa? Questa è la questione importante. Edifica la Chiesa? Edifica i credenti? Ogni cosa che viene detta in lingue dovrebbe essere interpretata, altrimenti non ha alcun senso per nessuno. Se chi parla non può interpretare, allora ci deve essere qualcun altro con un dono per poterlo fare. Se non c'è comprensione, non se ne trae beneficio spirituale e allora è tutto inutile. In altre parole, di qualcosa di comprensibile, così che il tuo fratello possa dire Amen. Paolo non si stanca di ribadire ancora lo stesso concetto, portando se stesso come esempio e esortandoli all'utilizzo corretto del dono. Andiamo a vedere i versetti dal 17 al 22, da Prima Corinzi capitolo 14. Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco dire 5 parole intellegibili per istruire anche gli altri, che dirne 10.000 in altra lingua. Fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti. È scritto nella legge, parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia invece serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Penso che Paolo voglia dire che, come missionario, ha parlato dozzine di lingue diverse. Quando si trovava in un paese i cui abitanti non parlavano la sua lingua, lui doveva parlare la loro. In questo modo Paolo poteva portare loro il Vangelo. Ma quando si trovava in una chiesa dove tutti parlavano la sua stessa lingua, allora lui parlava quella. Paolo inoltre non ha problemi a dire ai Corinzi che sono dei cristiani carnali, dei bambini in Cristo. E ora sta dicendo loro di non comportarsi come tali. Deve esistere anche un ordine nella Chiesa locale, un ordine per l'esercizio di ogni dono. Per questo Paolo si inoltra ora nell'analisi degli aspetti pratici del parlare in lingua in una riunione cristiana. Vediamo il suo ragionamento nei versetti dal 23 al 28. Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno che siete pazzi? Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio proclamando che Dio è veramente fra voi. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e l'uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti. Se non vi è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi e a Dio. Nessuno di noi vuole che un estraneo entri in chiesa e pensi di essere capitato in una gabbia di matti. Una cosa di cui abbiamo bisogno oggi è una presentazione logica, significativa della parola di Dio. Le persone di questo mondo sono intelligenti, sono scientifiche, sono sofisticate. Vogliono un messaggio logico che possa essere capito. La parola di Dio deve essere presentata in modo tale da essere compresa. Se si parla in lingue, ci deve essere un interprete e il messaggio deve essere edificante. Non ci deve essere solo edificazione, ma anche ordine. Il messaggio deve avere senso ed essere in conformità con la parola di Dio. Se non è così, lo Spirito di Dio non è in questo. Se non ci sono interpreti, chi voleva parlare in lingue deve tacere. Viene ora preso in considerazione da Paolo in particolare il dono di profezia e come questo deve essere esercitato correttamente nella Chiesa. Di questo ci viene parlato nei versetti dal 29 al 33, ancora al capitolo 14, nella prima lettera ai Corinzi. Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Infatti, tutti potete profetare a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. C'erano profeti, nel senso più classico del termine, nella chiesa di quel tempo. Sappiamo che le figlie di Filippo profetizzavano. In Atti 21, versetto 9, è scritto: egli aveva quattro figlie non sposate, le quali profetizzavano. Nello stesso capitolo vediamo che anche Agabo profetizzava. Tutti coloro che avevano questo dono potevano profetizzare, uno alla volta. Nel caso di Agabo è chiaro che il suo dono di profezia riguardava la predizione del futuro. Qualunque sia il significato oggi di questo dono, la profezia nel senso di predire il futuro, cosa che non ci sembra di vedere attualmente, ma anche ciò che riguarda la predicazione della parola di Dio, si può e si deve esercitare con ordine, con rispetto, con lo scopo di edificare chi ci ascolta. Paolo, in chiusura del capitolo 14, passa ad analizzare alcuni dettagli pratici, a esortare i Corinti sull'importanza di utilizzare correttamente i doni e dare alcuni consigli comportamentali da accettare come provenienti dal Signore. Leggiamo quindi i versetti dal 34 al 40, sempre da questo capitolo 14. Come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, siano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi, o è forse pervenuta a voi soli? Se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore, e se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori. Pertanto, fratelli, desiderate il profetare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. È evidente, leggendo quello che scrive Paolo, che il comportamento e l'esercizio non oculato della nuova libertà in Cristo da parte di alcune donne nella Chiesa di Corinto aveva creato, se non scandalo, sicuramente molti acuti problemi nella Chiesa. Paolo pone pertanto in questo caso dei limiti all'esercizio di alcuni doni nell'assemblea e invita a tenere un comportamento che non venga ritenuto vergognoso da parte di chi lo giudica. Siamo di nuovo incoraggiati a ricercare i doni migliori. Evidentemente insegnare la parola di Dio è la cosa migliore. Una volta di più viene ribadito in modo chiaro che tutto deve essere fatto con ordine e in modo dignitoso. Siamo arrivati a un capitolo che tratta della resurrezione e che può essere classificato come uno dei più importanti e cruciali della Bibbia. È così importante da rispondere alla prima eresia della Chiesa, cioè la negazione della resurrezione del Signore Gesù Cristo. In questo capitolo 15 di Prima Corinzi, Paolo affronta la terza grande spiritualità, la resurrezione del Signore Gesù e la nostra. La gloria della fede cristiana non vede la vita finire con la morte. Questa vita non è tutto quello che c'è. La fede cristiana guarda sempre all'alba dopo il tramonto, guarda dentro l'eternità. Questo è un altro fattore che dà un significato, uno scopo alla vita. Questo grande capitolo della resurrezione ha a che fare con il Vangelo. Mostra che la parte più importante del Vangelo è la resurrezione di Cristo. Senza questa, ogni cosa, anche la sua morte, sarebbe senza senso. Nella sua morte Cristo sconfisse i nostri peccati, ma con la sua resurrezione ci ha assicurato un'entrata in cielo. È bene chiarire subito che la resurrezione non è spirituale, ma fisica. La parola è anastasis necron, che significa l'alzarsi in piedi di un corpo. Sono i nostri corpi che saranno resuscitati. È la parola stessa che ci insegna che la resurrezione è fisica. Ai giorni di Paolo, a Corinto e nel mondo romano, c'erano tre filosofie che riguardavano la morte e la vita dopo la morte. C'era lo stoicismo, che insegnava che l'anima si fondeva con la deità dopo la morte. C'era una distruzione della personalità. Una simile teoria rendeva la resurrezione una non entità. Poi c'era una filosofia epicurea, materialistica. Insegnava che non c'era un'esistenza dopo la morte. La morte era la fine dell'esistenza. La terza corrente era il platonismo, che insegnava l'immortalità dell'anima, credendo in un processo simile alla trasmigrazione. Si può trovare ancora questo insegnamento nelle religioni dell'India e in alcune sette occidentali. Nega la resurrezione del corpo. A causa di queste filosofie, quando Paolo parlò di resurrezione ad Atene, pensarono che stesse parlando di un nuovo Dio. Dobbiamo capire una volta per tutte che Paolo non sta parlando di una resurrezione spirituale. L'anima non muore. Nel momento in cui il corpo muore, la persona va da qualche parte. Se la persona è un figlio di Dio, essere assenti dal corpo significa essere alla presenza del Signore. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Così scriverà sempre Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, nei versetti dal 6 all'8. Se la persona non è un figlio di Dio, allora andrà nel luogo dei tormenti. Potremmo dividere così il capitolo. La preminenza della resurrezione nel Vangelo, nei versetti dall'1 al 4, le prove della resurrezione, nei versetti dal 5 al 19, la dichiarazione della resurrezione, nei versetti dal 20 al 28, e il programma, la strada da percorrere attraverso la resurrezione, nei versetti che vanno dal 29 al 50. Infine, nei versetti dal 51 al 58, troviamo il potere della resurrezione. E la resurrezione ha un posto preminente, importante nel Vangelo. Paolo dice che la resurrezione è parte integrante del Vangelo. Infatti, non esiste Vangelo senza resurrezione. Il cristianesimo non si basa su una serie di idee, ma su dei fatti. Il Vangelo non è i 10 comandamenti o il sermone sul monte. Il Vangelo è una serie di fatti riguardanti una persona, e quella persona è Gesù Cristo. Bene, voglio fermarmi qui a questo punto, dopo aver riflettuto sulla resurrezione di Gesù Cristo e sulla resurrezione che spetta a tutti i credenti in Gesù. Vi saluto e non mi resta altro che darvi appuntamento a domani sera al solito orario. Mi raccomando, io ci sarò ad aspettarvi. Mi auguro che anche voi dall'altra parte siate pronti per stare ancora con noi. A domani, ciao.